forti nevicate in Vallese, tra l'altro, è il primo punto in comune con il paese che scopriamo nella prossima mezz'ora, perché nel corso del mese di febbraio, in Giappone sono scese delle nevicate storiche. Metrate di neve come non se ne vedevano da anni.
Le strade chiuse sono la conseguenza, sì. L'abbiamo appena sentito, la prima conseguenza è sul traffico, lo sentiamo noi anche chi è più in basso.
Esatto, al momento non ci risulta che in Giappone nevichi.
No, a Osaka fa bello? Diciamo Osaka? Oggi c'è un sole che splende anche per i prossimi giorni, se qualcuno ha un'idea dice ma dove vado nei prossimi giorni? Anche per un altro motivo, non solo per cercare il sole, è cominciato da domenica l'Expo Universale di Osaka. L'ultimo era stato a Dubai nel 2021-2022 e diciamo appunto dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 ci sono tanti paesi, 158 paesi che sono presenti. Sono presenti con le loro... Sì, mi guardi?
No, vai.
No, aspettano tantissimi visitatori ed è l'Expo Universale, quindi è lì che vogliamo magari andare, perché ti viene voglia, dici ma cos'è che si fa in questi Expo? C'è qualcuno che c'è stato e ce lo può raccontare.
Expo che è cominciato così. Con questo entusiasmo, è cominciato con questo entusiasmo l'Expo 2025 a Osaka. Allora, lo avete forse già sentito, il tema è la società del futuro, tema abbastanza generico, sì. Ci sono tre sottotemi, uno è legato alla vita, quindi scienze della vita, salute, alimentazione, un altro tema è il pianeta, grosso tema della sostenibilità, che è il tema quantomeno da Expo 2015 e sono passati 10 anni ed è il terzo, insomma il secondo Expo che si susegue e già quel tema era toccato, e il terzo tema è il tema dell'essere umano aumentato, l'intelligenza artificiale. C'è una curiosità che riguarda il posto dove avviene questo Expo. Ed è su un'isola totalmente artificiale.
È scollegata, è proprio dalla terra.
Esatto, è un'isola di Osaka che si chiama Yumeshima. È un'isola totalmente artificiale che è stata costruita con i rifiuti, quindi con il riciclo, con una seconda vita di determinati materiali. E chiaramente ha senso perché il tema della sostenibilità, l'abbiamo detto, è al centro dell'Expo. Peccato che ci sono stati dei problemi in fase di costruzione del villaggio Expo proprio legati alla decomposizione dei rifiuti organici sulla cui base è stato costruito l'Expo. Hanno emanato dei gas e questi gas, essendo molto infiammabili, certo, hanno provocato degli incendi nel corso del 2024 che hanno dovuto mettere un momento in pausa i lavori di costruzione dei padiglioni.
Un po' un paradosso per quest'isola che in giapponese significa isola del sogno, isola da sogno anche, e che vuole promuovere appunto il rispetto per la natura. Non è l'unico dei paradossi che si incontrano quando si cerca di fare qualcosa che aiuti il clima, ne scopriremo un paio anche nel corso di questa puntata legati proprio al Giappone.
Dicevi, tra poco vogliamo sentire chi c'è stato. È cominciata domenica l'esposizione universale, come si diceva una volta, cioè l'Expo di Osaka. Non moltissimi dalla Svizzera ci sono andati, ma qualcuno che c'è stato
ci prenderà per mano e sì, ci accompagna. Glielo chiediamo dall'A alla Z, ci facciamo accompagnare.
Abbiamo detto che andiamo fisicamente, sì, più o meno fisicamente, attraverso il racconto di chi c'è stato all'esposizione universale, cioè l'Expo di Osaka 2025, che è cominciata domenica e andrà avanti fino a ottobre, perché c'è qualcuno che abbiamo collegato via video che c'è stato.
Luca De Giovannini, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno a ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, lui è direttore regionale per l'area Asia e Pacifico di Switzerland Global Enterprise, organizzazione ufficiale per la promozione, possiamo dirlo, delle esportazioni in Svizzera. Quindi se esportiamo dei prodotti dalla Svizzera verso l'Asia e Pacifico, ecco, il direttore è lui, per capire che figura abbiamo collegata.
E in questo momento di economia globale, diciamo che il mercato asiatico è sicuramente un mercato verso il quale si rivolge la Svizzera.
Infatti era molto occupato, diceva, un attimo vi posso raccontare quello che ho visto, però poi devo tornare a lavorare.
Sì, esattamente, proprio avete centrato un po' il punto, la situazione odierna comunque è una sorpresa un po' ogni giorno di quello che si sente un po' dai mercati, e anche le tensioni un po' geopolitiche che ci stiamo affrontando in questo momento creano molta incertezza. Le aziende, noi cerchiamo appunto di supportarle, soprattutto adesso nel mio ruolo mi occupo soprattutto dell'Asia, e quindi chiaramente, come possiamo sentire, tra Stati Uniti e Cina e poi tutto quello che è collegato comunque, perché il sud-est asiatico è anche molto legato alla Cina. E adesso ero appunto in Corea e poi in Giappone. In Giappone ero più visitatore, okay. Quindi ho avuto l'occasione di partecipare all'apertura del padiglione svizzero a Expo Osaka.
Allora noi sfruttiamo Luca De Giovannini come visitatore. Ricordo che a Milano Expo 2015, per entrare all'Expo tu passavi ovviamente i controlli, i tornelli, sì. Poi c'era questa passerella in una delle entrate che ti permetteva di passare sopra l'autostrada. Entravi a Expo, c'era la porta, ma la prima cosa che vedevi era questa sorta di supermercato del futuro. Ecco, nel caso di Osaka 2025, visto che abbiamo detto prima è su un'isola artificiale, cos'è che si vede? Come si entra in questo Expo e come si arriva su questa isola artificiale?
Allora, personalmente ci si può arrivare con o il bus, ci sono diversi mezzi pubblici che sono molto ben organizzati, quindi è molto ben coordinato, oppure anche ci sono dei taxi che arrivano direttamente all'entrata. Anche qui ci sono diverse entrate, quindi sono separate per aree, in base un po' anche a quali sono i padiglioni che si intende visitare, perché chiaramente bisogna fare una scelta, perché ce ne sono tanti e in più per alcuni bisogna proprio riservare l'orario della visita, se no è praticamente impossibile riuscire a visitarli, perché c'è molta richiesta, soprattutto adesso all'inizio c'è un grande interesse, e quindi devo dire che è una questione anche di programmare bene, come consiglio, la visita, a quali padiglioni ci si vuole recare.
Quindi code infinite, ce le stiamo immaginando. E entriamo nel villaggio, siamo arrivati col taxi, siamo arrivati col bus, entriamo, cosa vediamo? Cosa stupisce Luca De Giovannini come prima cosa in questo villaggio?
Ma io la prima cosa che ho visto era una grande robot, Mazinga Z, che mi ha ricordato alcuni tempi passati, diciamo in questa gigantografia, cioè proprio costruito come una grande statua. E poi chiaramente recandomi verso il padiglione svizzero si vede tutte queste costruzioni dei vari paesi con le varie caratteristiche che rappresentano un po' il paese. Quindi non so, se va in Azerbaigian si vede una caratteristica delle costruzioni dell'Azerbaigian, oppure tutta questa infrastruttura che è costruita attorno al, sì, possiamo chiamarlo villaggio dell'Expo, con tutta questa struttura in legno, che è una caratteristica anche del Giappone, no? Che sappiamo comunque che essere una zona sismica, e quindi il legno fa parte un po' della cultura delle costruzioni giapponesi, e si vede, mi ha proprio affascinato questo anello che c'è attorno a tutto, diciamo tutta l'area espositiva, dove si può appunto camminare sopraelevati, quindi vedere dall'alto un po' tutti i vari padiglioni, e si può proprio gustarsi, diciamo, queste strutture architettoniche.
Anche se non riesce a entrare, avevano forse previsto che ci sarebbero state code chilometriche, quindi hanno detto, se uno entra, paga il biglietto, almeno, diciamo, a volo d'uccello può vedere tutti i padiglioni, no?
Sorvolare, il famoso modo di dire. Cioè, lei diceva ci sono i vari padiglioni, c'è una proporzione anche di quanto è grande un paese, quindi seguendo questo calcolo il padiglione svizzero, queste quattro sfere su cui arriveremo tra poco, sono più piccole rispetto, mi immagino, a un padiglione
degli Stati Uniti.
Sì, beh, diciamo chiaramente si vede un po' la differenza dei vari budget che sono messi probabilmente a disposizione, però devo dire che appunto si vede anche la creatività, no? Quindi non per forza significa che chi ha un budget più, diciamo, importante ha per forza un padiglione più attrattivo, perché ho visto anche dei padiglioni più piccoli che personalmente mi hanno incuriosito di più,
per esempio,
magari rispetto a altri che non ho. Per esempio sono stato appunto quello del Portogallo, che era appunto lì vicino al padiglione svizzero, che secondo me magari dall'esterno si vede come una struttura con tante corde, quindi per riempire un po' gli spazi era qualcosa di curioso, nel senso non troppo elaborato, ma che proprio però attira l'attenzione, e all'interno hanno fatto tutta una struttura con dei maxi schermi, il tema era un po' l'acqua, no? Quindi l'ambiente, un po' come avete menzionato prima, quindi la sostenibilità, ma soprattutto proprio come se l'acqua parla ai visitatori, quindi cercate di rispettarmi perché per voi sono una risorsa importante, quindi si entra proprio in un ambiente che si è come si dice, immersi, no? In questo, proprio, certo. Scusate un po' la parola, però è vero, proprio immersi in questo ambiente.
Cioè si è su un'isola all'interno di un'isola che quindi chiaramente è contornata d'acqua in un padiglione dove si è immersi nell'acqua, sembra quasi un gioco tipo Inception. Luca De Giovannini, che è il nostro ospite di questa mattina, lo abbiamo rubato in chiave di visitatore dell'Expo di Osaka, che è cominciato domenica. Arriviamo al padiglione svizzero, l'abbiamo accennato.
Quattro sfere abbiamo davanti, sì. Si entra e cosa succede? Cosa si vede? Un ricordo, un qualcosa che noi dobbiamo vedere, immaginare che c'è all'interno di questo padiglione svizzero.
Ecco, a proposito magari di creatività, il padiglione svizzero colpisce molto, proprio per queste sfere, nel senso che sono una costruzione un po' particolare, e in più ci si distacca un po' sempre dalla Svizzera associata al formaggio, al cioccolato, no, agli orologi. Hanno voluto proprio cercare di focalizzare un po' su quali sono anche i valori, no, della Svizzera. Infatti, diciamo, lo slogan è Heidi to High Tech, uh-huh. Quindi anche riconoscere
di
come la Svizzera... Esatto, è diciamo anche conosciuta per l'innovazione, la tecnologia, anche la formazione. Quindi la prima bolla, diciamo, il primo ambiente è molto focalizzato sui valori. C'è un grande pannello che si chiama un decoupage, che sono un po' questi ritagli con uno, come si dice, neri su uno sfondo di luci, sì. Dove si sentono anche dei profumi e delle musiche, chiaramente c'è l'inno nazionale. Un po' tradizionali, e poi come dei profumi anche che si sentono, quindi ci si immerge poi in un ambiente dove si vede in questo decoupage alcuni aspetti svizzeri, come non so, il Guglielmo Tell chiaramente, ma anche diverse altre zone della Svizzera che rappresentano un po' i valori.
Sì, i battelli, si vedono le mucche, si vedono tutte le immagini, esatto. Un po' stereotipate anche della Svizzera, anche perché un Expo è anche un po' stereotipo per certi versi. Poi mano a mano che si va avanti in queste bolle ci si distanzia sempre di più dallo stereotipo svizzero per arrivare all'high tech, quindi alla tecnologia.
Sì, esatto. Poi appunto c'è la prossima bolla, diciamo, la chiamo così perché effettivamente all'interno poi hanno creato uno spettacolo con le bolle, quindi delle bolle giganti, dove si parla un po' di visione, quindi qual è la visione anche per il futuro, e hanno combinato un po' l'intelligenza artificiale con un sistema di luci, queste grandi bolle che animano degli effetti luminosi, si può sussurrare un po' quale potrebbe essere la visione del futuro in un microfono davanti a questa specie di laghetto, e creano delle bolle che vengono animate un po' con delle luci e degli effetti.
Quindi si creano delle immagini a partire da quello che si sussurra. Io vedo nel futuro le persone che volano e si vedono le persone che volano.
Diciamo, ecco, l'immagine io non l'ho proprio vista in questa maniera qua, ho visto chiaramente delle luci, così, quindi crea un po' questa identità di tecnologia, visione, futura. Okay. Ecco, l'immagine così nitida nella bolla, no, nel senso che okay. Non l'ho vista, deve essere lei.
Okay, no.
Una domanda per chiudere magari, visto che abbiamo detto lei è direttore regionale per l'area Asia Pacifico di Switzerland Global Enterprise, quindi era lì come visitatore, però alla fine un po' per lavoro quel mondo lo conosce. Ecco, l'Expo è più una grande esposizione quasi simbolica, che ha più un valore simbolico che altro, oppure anche un luogo di incontro dove si stringono affari, si stringono accordi?
Ma senz'altro, diciamo, l'Expo è principalmente la promozione della nazione svizzera all'estero, di dire ok, cos'è che rappresenta la Svizzera, e poi come questo Expo, visto questo padiglione, sicuramente può essere anche un'ottima occasione per organizzare un incontro, e quindi ci sono diversi eventi anche correlati dove per esempio anche tante start-up hanno la possibilità di presentare le loro tecnologie, i loro prodotti, e quindi tutte queste visite possono essere combinate o coordinate anche con l'Expo, che comunque dura, se non mi sbaglio, fino a ottobre, quindi c'è un bel periodo, e essendo che la tematica appunto è anche high tech, no? Quindi che ci sono diverse scuole per esempio presenti, c'è l'Università di Berna che mi pare stava presentando come una specie di naso tecnologico per analizzare quali sono i gas presenti su determinate comete e capire un po' come potrebbero essere, diciamo, correlate alla formazione della Terra, no? Fanno tutti degli studi in questo senso.
Sì, tra l'altro anche lo spettacolo artistico che lei, a cui ha accennato, anche lì è l'Università della Svizzera Italiana che ha partecipato per quel che riguarda l'intelligenza artificiale, quindi ecco, sicuramente è un modo per farsi vedere al mondo. Grazie per averci portato a spasso un po' in questo villaggio, che non so neanche quanto sembri davvero di essere in Giappone in quei momenti, perché è diciamo, è un mondo, si entra nel mondo, si ha un po' quell'impressione, per chiudere.
Sì, è vero. Beh, diciamo che l'ultima bolla, per esempio, c'è l'immagine di Heidi, che è un'immagine molto apprezzata anche dai giapponesi, perché diciamo un po' quello stile anime, no?
Certo.
E quindi c'è una correlazione tra Giappone e Svizzera, come anche i valori, il riconoscimento, cioè sicuramente l'aspetto tecnologico, il riconoscimento di determinati valori, una cultura e poi anche diciamo una stabilità economica. Quindi secondo me sì, è un'ottima occasione. Ci si immerge magari in un contesto svizzero, ma poi si riesce anche a capire quali sono un po' le connessioni che legano queste due nazioni.
Sì, e ce ne sono di collegamenti.
Esatto, l'abbiamo capito in questa chiacchierata. Abbiamo rubato 2 minuti in più rispetto al dovuto al nostro ospite, che liberiamo e ringraziamo, Luca De Giovannini. E grazie mille per essere stato ospite a Mille Voci.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata.